Siamo all'appuntamento conclusivo del dossier della settimana dedicato, come sapete, ai grandi romanzi nazionali. Siamo stati in Australia, siamo stati in Irlanda, siamo stati nei paesi balcanici, nei Balcani. Oggi concludiamo con il continente africano. Io saluto con noi, ospite al telefono, Chiara Piaggio. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Chiara Piaggio ha lavorato al Louvre presso la casa editrice Gallimard, si occupa di consulenza in ambito filantrofico di promozione della cultura africana contemporanea, collabora con festival, col mondo editoriale e poi ha curato con Ijaba Ashego l'antologia africana Raccontare il continente al di là degli stereotipi, uscita nel 2021 per Feltrinelli. Beh, prima di entrare nel vivo, una domanda che facciamo un po' a tutti giorno per giorno, a seconda anche della regione dove ci spostiamo. Esiste una ricetta o comunque un insieme di ingredienti che con i quali si può identificare, anche per sommi capi, un'idea di romanzo nazionale, di grande romanzo nazionale per l'Africa?
Questo è un argomento molto dibattuto e molto attuale, parlando di letteratura africana, e si lega al percorso che segue un romanzo per diventare un grande romanzo nazionale, perché normalmente un romanzo nazionale si declina in una lingua nazionale e si rivolge innanzitutto alla propria nazione o è riconosciuto dalla propria nazione. Ecco, in Africa tutto questo è molto più complesso, la letteratura ha vissuto un percorso atipico, potremmo dire, e per capirlo bisogna a partire dalla lingua. L'Africa sappiamo che è il continente con la maggior varietà di lingue al mondo, ce ne sono 1200, 1500, qualcuno dice addirittura 3000, però le lingue istituzionali, le lingue dell'istruzione e dunque le lingue nelle quali scrivono per lo più gli scrittori sono le lingue occidentali, francese, inglese e in pochi casi portoghese, tralasciando il mondo arabo. E questo ha fatto sì che nel tempo fosse abbastanza naturale per gli scrittori, provenendo magari da paesi con un mercato editoriale ancora giovane e ancora debole, pensare di pubblicare all'estero, di pubblicare nei paesi occidentali. Pubblicare all'estero però vuol dire anche rivolgersi a un pubblico straniero, rivolgersi a un pubblico che non condivide lo stesso humus culturale, un pubblico peraltro, parlando di Africa, che molto spesso ha anche delle precise aspettative riguardo a quello che dovrebbe essere un buon romanzo africano, e vuol dire in qualche modo essere degli apolidi letterari, potremmo dire, che cercano un riconoscimento all'interno di un contesto che è peraltro un contesto con il quale non c'è una posizione paritaria fino in fondo. E tutto questo ha portato a un grandissimo dibattito su che cosa sia la letteratura africana e su quali siano i confini della letteratura africana. Se gli scrittori della diaspora siano da considerarsi scrittori africani fino in fondo, sono state trovate nuove terminologie come Taye Selassie, che ha parlato di afropolitani per descrivere proprio questo universo di scrittori che coniuga una identità africana con una identità globale. Qualcuno come Boubacar Boris Diop o Ngugi Wa Thiong'o pensa che gli scrittori africani dovrebbero tornare a scrivere nelle lingue locali. Ecco, diciamo, questo percorso inverso che seguono gli scrittori africani, che molto spesso vengono riconosciuti prima all'estero, prima a livello internazionale e solo successivamente all'interno del proprio paese, rende molto più complesso il tema del riconoscimento del grande romanzo nazionale, potremmo dire, se non forse in alcuni casi, come può essere forse la Nigeria.
Ha messo sul tavolo un bel po' di argomenti. La questione, evidentemente, quando ci si approccia all'Africa va sempre affrontata con la complessità che questo continente richiede. E quanto agli stereotipi, perché mi pare di capire che alla fine, se uno scrittore africano, una scrittrice africana scrive un libro in una lingua occidentale per entrare nel mercato editoriale e questo libro parla evidentemente a qualcuno che non condivide quasi mai il suo vissuto, la sua appartenenza culturale, si rischia poi che si scriva anche per andare incontro a quello che il lettore si aspetterebbe. In questo caso, qual è il ruolo e quale forse anche la responsabilità di un pubblico occidentale che magari vuole sentirsi raccontare l'Africa proprio sempre secondo quegli stereotipi a cui ci siamo abituati, che amiamo?
Sì, questo è stato un tema molto complesso che gli scrittori hanno dovuto affrontare spesso. La stessa Chimamanda Adichie Ngozi, che è una delle scrittrici africane oggi più conosciute, più note a livello internazionale, racconta che quando ha pubblicato il suo primo romanzo agli inizi degli anni 2000 si è sentita rispondere che il suo romanzo non andava bene perché i personaggi non erano abbastanza africani, perché nel suo romanzo parlava di avvocati, parlava di scrittori, parlava di storie d'amore. E questo tema, diciamo, è stato problematico negli anni per molti di loro, ad esempio Sami Chak, per cercare di sfuggire a tutte queste etichette, queste categorie, queste aspettative, ha deciso di pubblicare i suoi primi romanzi, di ambientarli in Sud America, quindi in un suolo neutro per sfuggire proprio a tutto questo. Oggi le cose, bisogna dire, che stanno cambiando. Oggi la letteratura africana ha raggiunto anche abbastanza successo, diciamo, è stata riconosciuta, per cui c'è molta più libertà, però questa libertà è stata conquistata nel tempo grazie a scrittori che hanno fortemente combattuto, forse quello che ha combattuto con più forza questo sguardo stereotipato riguardo all'Africa è stato Binyavanga Wainaina, che nel 2005 ha scritto un pezzo che ha avuto un successo dirompente. La rivista inglese Granta era in uscita con un numero monografico sull'Africa e il direttore della rivista l'aveva mandato in visione a Wainaina. Wainaina, che è uno scrittore kenyota, lo aveva scorso e si era subito accorto che a parlare di Africa erano solo i bianchi e che gli argomenti trattati erano i soliti argomenti di villaggi, guerre, bellissime savane, tramonti e così via. Ma non c'era nulla dell'Africa che lui conosceva, non c'era nulla dei caffè dove si suonava la musica jazz, non c'era nulla dei centri culturali, non c'era nulla della sua quotidianità. E quindi di getto ha scritto una lunga mail al direttore di Granta, una mail molto ironica, fingendo di dargli ulteriori consigli su come completare questo numero. E nel dargli questi consigli ripercorre tutti gli stereotipi più comuni sul continente. E questo pezzo ha avuto un effetto dirompente, è stato tradotto in più di 20 lingue ed è stato il pezzo più cliccato in tutta la storia di Granta. E diciamo che ha contribuito a alimentare un dibattito sul modo di raccontare il continente.
C'è tanto di cui parlare, sono tante le curiosità che emergono nell'ascoltarla, Chiara Piaggio. Lei, beh, naturalmente poneva anche l'accento sul fatto che non sia una posizione paritaria quella della letteratura africana in questo momento nei confronti del mercato editoriale internazionale, che è più o meno in mano all'Occidente, potremmo dire. È pur vero che io penso al 2021 col Nobel per la letteratura, ma anche al premio Goncourt, in quell'anno sono nati ad autori africani. Questo in qualche modo è un segnale, sembra un segnale positivo che questo squilibrio si stia in qualche modo colmando?
Questo è sicuramente un segnale positivo, è un segnale positivo che arriva non all'improvviso, ma che è frutto di un percorso di anni nei quali gli scrittori hanno pian piano acquistato sempre maggiore notorietà e sempre maggiore importanza anche nel panorama internazionale. Ed è frutto anche di quello che sta succedendo all'interno del continente africano, perché poi la vera sfida è questa. Oggi la letteratura africana sta avendo successo in ambito internazionale, sarebbe importante anche che tornasse a radicarsi all'interno del continente e che questo avesse un impatto, che fosse da stimolo per uno sviluppo di una letteratura, anche di una industria editoriale anche all'interno del continente. In qualche modo qualcosa è successo. Quantomeno dal punto di vista culturale, nei giorni in cui è stato annunciato il premio Nobel a Gurna in Tanzania si sono aperti ampi dibattiti sul tema dell'identità. Quando Mohamed Bougassar ha vinto il premio Goncourt in Senegal, le librerie sono state prese d'assalto, cosa che non era mai successa prima. Peraltro, il libro di Mohamed Bougassar è editato da Philip Ray in coedizione con una casa editrice senegalese. Cosa non da poco, perché vuol dire che parte dei diritti delle vendite di questo libro andranno alla casa editrice senegalese, perché questo è anche un elemento da non sottovalutare. Il fatto di pubblicare all'estero vuol dire che spesso gli editori africani si trovano nella paradossale condizione di dover comprare i diritti dei loro stessi scrittori invece di essere loro a venderli al mondo.
C'è davvero tantissimo. Prima di salutarci, così una domanda, se vogliamo, un po' sempliciotta, ma mi interessa molto anche perché, come molti altri immagino all'ascolto, conosco poco le parti principali della letteratura africana, quella che arriva anche qui, e mi interessa però capire come legge il continente africano. Mi rendo conto, al netto di quanto questa domanda sia impropria, perché un continente di quella complessità non è riducibile a un numero, ma la cultura della lettura esiste a macchia di leopardo? Cioè, in che stato è il livello di maturità del mondo di chi acquista libri in Africa?
Allora, qui le cose stanno rapidamente cambiando negli ultimi anni. Diciamo che la lettura è ancora un qualcosa abbastanza di elite e non è un qualcosa che ha conquistato l'immaginario popolare. Però appunto ci sono dei grandi movimenti e in questo la digitalizzazione sta fornendo un grandissimo aiuto, perché stanno nascendo con grande rapidità in diversi paesi africani diverse riviste letterarie online, ad esempio, che hanno grande successo e che permettono a scrittori emergenti di trovare nuovi spazi per farsi conoscere, oltre che ai lettori di avere spazi molto più agevoli dove poter leggere questi nuovi scrittori. Ci sono titoli che vengono pubblicati direttamente in digitale senza prima passare dalla carta, abbattendo quindi i costi e permettendo a più persone di avvicinarsi alla letteratura. Ci sono dei blog letterari che hanno un tale successo da arrivare a guidare le vendite. E durante il Covid, ad esempio, è stato promosso un festival che si è svolto interamente sui social network, un festival letterario, Afrolit Sans Frontières, che è stato un festival che ha avuto un tale successo che poi è stato ripreso anche dall'Inghilterra. Quindi le cose si stanno muovendo. Certamente è un percorso lungo che richiede ancora tempo.
Io ringrazio Chiara Piaggio, voglio ricordare ancora una volta quello che secondo me è un punto di partenza utile per capire meglio l'Africa dal punto di vista letterario, che è l'antologia africana a raccontare il continente al di là degli stereotipi, che ha curato insieme a Hijab Ashego. E vi ricordo tra l'altro che noi continuiamo a parlare di questo perché domani dalle 10 a mezzogiorno il Moby Dick, curato da Alessandro Bertellotti, riparte proprio da qui, da anche alcuni degli argomenti che abbiamo sollevato con Chiara Piaggio, ad esempio quello della globalizzazione del mercato, il fatto che si usino non tantissime lingue nella pubblicazione, le lingue dei paesi più forti dal punto di vista anche del mercato librario principalmente, e quanto questo influisca sull'ipotesi o meno che possa ancora esistere un grande romanzo nazionale. Gli ospiti di Alessandro Bertellotti saranno Giorgio Fontana, scrittore pluripremiato, l'autore di Prima di noi, e poi Laura Rossi, professoressa di letteratura russa all'Università Statale di Milano, e poi l'ultima mezz'ora sarà dedicata ai 50 anni dalla scomparsa di Carlo Emilio Gadda. Ringrazio ancora una volta Chiara Piaggio, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a voi.